siamo partiti, certo non veloci come Noè Ponti, ma siamo partiti per un altro mercoledì di Mille Voci dedicato alla scienza e alla ricerca con Maria Pia Belloni e Claudia Demirkan. Oggi affrontiamo un tema che da tempo è riconosciuto come un enorme problema sanitario, tanto da far dire alla direttrice dell'Ufficio Federale della Sanità Pubblica Svizzera che i germi multiresistenti e il fatto che non tutti gli antibiotici siano efficaci contro ogni infezione, rappresenta una delle più grandi sfide per la salute pubblica.
E buongiorno anche da parte mia. Sì, parliamo di resistenza agli antibiotici oggi, cioè quando i batteri diventano insensibili ai farmaci progettati per ucciderli, rendendo le infezioni più difficili da trattare. E questo accade per un uso eccessivo e improprio degli antibiotici. Ma come fanno i batteri a diventare più forti, più resistenti ai farmaci? Cosa possiamo fare per arginare il fenomeno? A che punto è la ricerca sui nuovi antibiotici e tante altre domande che faremo a uno specialista.
Prima dell'approfondimento, come ogni mercoledì, ci saranno anche delle news dal mondo della scienza. Subito dopo, Robbie Williams. 10.07 sulla Rete 1, è tempo di Mille Voci, Scienza e Ricerca. Robbie Williams cantava Sono libero, ma neppure lui, forse nessuno ha osato ancora dirglielo, neppure lui
è libero
dagli antibiotici. Ma questo è il tema dell'approfondimento. Adesso è tempo di notizie dal mondo della scienza, della tecnologia e della ricerca, che lo sappiamo, non mancano, sono tante, tantissime. Claudia, quale hai scelto per noi oggi?
Allora, oggi ho scelto uno degli ultimi spettacoli astronomici del 2025, la super luna fredda, in arrivo il 5 dicembre, la notte tra giovedì e venerdì, ma il momento migliore, poi lo vedremo nel dettaglio, per osservarla sarà domani, poco dopo il tramonto. Allora, vediamo un po'. Innanzitutto, che cos'è una super luna? Negli ultimi anni ne sentiamo spesso parlare, no? È una luna piena al perigeo, che sta cioè nel punto in cui la sua orbita è più vicina al nostro pianeta. L'orbita lunare, ricordiamo brevemente, è ellittica e la sua distanza dalla Terra varia tra i 407.000 km circa all'apogeo, o punto di massima distanza, e i 380.000 circa del perigeo, appunto il punto di minima distanza. E di conseguenza sarà la seconda luna piena più vicina dell'anno, non l'abbiamo detta, quindi anche la seconda più grande e luminosa. Va detto che la maggior parte di noi non riesce a notare alcuna differenza di dimensioni con una luna piena normale, almeno io non l'ho mai notato, non so voi, ma per quanto riguarda la luminosità invece forse di questa ce ne accorgeremo, perché potrebbe superare del 16% quella di una comune luna piena. Superluna, quindi abbiamo capito perché la chiamiamo così, ma fredda, questo non ha nulla di scientifico, in realtà semplicemente richiama le temperature del periodo, no? Ricordate, qualche tempo fa c'era quella del castoro, insomma, si danno
poesia,
nomi poetici, ecco, a questi fenomeni. Tra l'altro, con il solstizio d'inverno che si avvicina, e sarà il 21 dicembre, il sole è al suo punto più basso nel cielo, quindi la luna piena si trova nel suo punto più alto. In pratica la vedremo molto luminosa e piazzata particolarmente in alto nel cielo. Qualcuno dirà, mannaggia, dormirò male. Ma questo non so se è scientifico, ma comunque c'è chi soffre anche di questa cosa. Allora, come osservarla? Il momento esatto del plenilunio è previsto per mezzanotte 14 minuti di venerdì 5 dicembre, ma l'occasione migliore per ammirare la super luna fredda sarà al sorgere sull'orizzonte orientale poco dopo il tramonto di domani, perché in generale il sorgere della luna è il momento migliore per la cosiddetta illusione lunare, cioè quando il nostro satellite ci appare più grande del solito. Tempo permettendo, perché poi insomma il cielo si spera sia terso, anche se mi sa di no, quindi trovate, se riuscite, un luogo elevato o un prato con una vista libera sull'orizzonte orientale e godetevi l'ultimo spettacolo della luna di quest'anno, perché il prossimo è previsto per il 3 gennaio e quella del 3 gennaio sarà la quarta e ultima super luna consecutiva. Ecco, questa è la notizia di oggi. Tu cosa hai scelto, Maria Pia?
Allora, ho scelto di comprarmi una scaletta per raggiungere la Luna, visto
Brava.
Che sarà così vicina e sarà così grande. No, allora, dopo aver avuto, grazie a Claudia, queste informazioni relative alla Luna e ai momenti e alle modalità, allora io ho scelto di parlarvi di un nuovo vaccino monodose contro la dengue, che è un virus indotto dalla puntura della zanzara tigre. Allora, va sottolineato che da tempo si lavora per la concretizzazione di questo vaccino monodose, molto più efficace del vaccino impiegato da un paio d'anni, che però è un po' più debole e prevede un secondo richiamo. La notizia, che è proprio fresca fresca, di questo nuovo vaccino, risultante da anni di ricerche e di test su persone, diciamo su uno spettro ampio di persone, è molto importante, specialmente, va detto, per diversi paesi dell'America del Sud, come il Brasile, dove la dengue miete vittime e malati in termini che si avvicinano al milione. Allora, non esclusa dal pericolo dengue neppure gran parte dell'Asia. E qualcuno lo ricorderà, in Europa negli ultimi anni sono stati registrati diversi casi, pochi, diciamo sulla scala da 1 a 1000, veramente pochi, alcuni importati, quindi da viaggiatori, altri invece casalinghi, piuttosto verso il Veneto in Italia. Quindi il problema dengue riguarda un po' tutti, anche perché con il riscaldamento climatico la vita e la carica di veleno delle zanzare tigre è aumentata e di parecchio. Quindi da una settimana questo nuovo vaccino potente monodose elaborato in Brasile, dove come detto i casi di dengue sono molto molto numerosi, questo nuovo vaccino, dicevo, permetterà di aprire una campagna preventiva con vaccinazione a tappeto di buona parte della popolazione brasiliana per cominciare, per poi venire proposto ad altri paesi del Sud America e in seguito ai paesi asiatici che lo richiederanno ovviamente. In Europa per ora rimane valido solo il vaccino in due fasi consigliato a chi viaggia nei paesi appunto a rischio. La messa in commercio mercoledì proprio di questo primo vaccino mondiale monodose contro la dengue è stato definito un traguardo storico dal responsabile del centro pubblico di ricerca farmaceutica brasiliana, dove è stato appunto messo a punto per la sua produzione su larga scala. Il governo brasiliano, attenzione, ha sottoscritto un contratto con un'impresa cinese, questo insomma per capire anche un po' la geopolitica dei farmaci, impresa cinese che fornirà 30 milioni di dosi entro l'inizio del prossimo anno. Ricordo che la dengue è trasmessa agli esseri umani dalla zanzara tigre, come detto provoca febbre alta, mal di testa, dolori muscolari, nausea ed eruzioni cutanee. Lo scorso anno in Brasile questo virus ha causato 6.000 decessi e migliaia di malati, quindi evviva il nuovo vaccino monodose. L'uomo più furbo, cantava Max Gazzè. Beh, noi diciamo che l'uomo più furbo sarebbe l'uomo che trova il farmaco che finalmente riuscirebbe a bloccare quella che viene definita una gravissima situazione sanitaria a livello mondiale, ma anche in Svizzera, di questo parliamo, l'antibiotico resistenza, ovvero quando i batteri diventano insensibili ai farmaci progettati per ucciderli, rendendo così le infezioni più difficile da trattare.
I dati recenti riportano che ogni anno in Europa sono più di 35.000 le morti dovute alle infezioni provocate da microorganismi resistenti agli antibiotici. È un problema globale che riguarda gli esseri umani, ma anche gli animali, l'agricoltura e l'ambiente in generale. In Svizzera abbiamo una strategia nazionale, una piattaforma federale sul tema che rientra nelle priorità della politica sanitaria.
Quindi siamo qua ovviamente con uno specialista, con un ospite, per capire del perché un batterio diventa resistente all'antibiotico, capire che cosa significa un uso consapevole dei farmaci, fino alle ultime ricerche che aprono nuovi spiragli, magari non ancora in Svizzera per una questione di certificazione. Ne parliamo e ringraziamo per essere venuto qua in studio il dottor Enos Bernasconi, specialista in medicina interna generale e infettivologia. Grazie, ben arrivato.
Buongiorno, dottore.
Buongiorno.
Allora, dottore, prima di capire perché accade, cominciamo magari con lo spiegare, perché è molto affascinante, che cosa accade a un batterio, proprio a livello biologico, che lo rende in grado di trasformarsi e diventare forte e resistente.
I batteri, diciamo, rispetto agli esseri umani o organismi superiori, hanno questa caratteristica che possono moltiplicarsi molto rapidamente. E chiaramente, come tutti gli organismi viventi, raggiungono una situazione, diciamo, la migliore possibile nell'evoluzione, però se incontrano un fattore di disturbo, che può essere un antibiotico, questo fattore fa sì che non riescono più a moltiplicarsi, e allora quello che avviene è una cosiddetta selezione, cioè non bisogna immaginare che i singoli batteri incontro l'antibiotico si trasformano e sono resistenti, ma grazie alle mutazioni genetiche che avvengono anche in modo casuale, in una grande popolazione di batteri ci sono sempre dei batteri che hanno la caratteristica di essere resistenti prima un antibiotico, poi magari un secondo, un terzo, un quarto, ovvero è quello che si dice una selezione naturale basata sulla, qui uso parole forse un po' tecniche, ma sulla pressione di selezione che fanno gli antibiotici.
Quindi è importante sottolineare, come l'ha spiegato benissimo lei, che alcuni batteri sono resistenti per natura, altri si modificano, quindi anche questo, no, complica ulteriormente il lavoro di voi specialisti.
Esatto, molti batteri hanno già delle resistenze, diciamo, naturali a tanti antibiotici, e quelli che sono già naturalmente più resistenti, è chiaro che se incontrano uno nuovo e c'è una selezione per cui diventano resistenti anche a quello, le opzioni terapeutiche si riducono molto rapidamente.
Dottore, è giusto, è corretto dire che queste mutazioni genetiche sono accelerate dall'uso eccessivo e improprio degli antibiotici, che a volte, ormai lo sappiamo, no, vengono assunti anche per infezioni non batteriche, ad esempio infezioni virali, contro cui l'antibiotico proprio è inefficace.
Esatto, perché più i batteri incontrano antibiotici, più sono costretti a questo processo di selezione. Quindi i batteri che poi circoleranno saranno quelli che sono già resistenti, quindi che sono pronti ad affrontare un paziente che riceve un determinato antibiotico. Questo succede, possiamo dirlo, può succedere sia fuori che in ospedale. Forse in ospedale, che è un ambiente in cui arrivano persone fragili, malati, con infezioni più gravi, è chiaro che l'utilizzo di antibiotici, anche a spettro più largo, è importante, e quindi possono, diciamo, nascere, selezionarsi dei batteri ancora più resistenti. Dico gli ospedali, ma in realtà l'uso maggiore di antibiotici è proprio fuori dagli ospedali, in termini quantitativi, e non solo nella medicina umana.
Dopo gli ospedali avremo delle domande da farle, però se abbiamo capito bene, col tempo nascono batteri che attraverso mutazioni genetiche possono neutralizzare, diciamo, l'azione degli antibiotici, e queste informazioni genetiche possono essere trasmesse in modo molto semplice, no, fra batteri.
Esatto, questo è... Esatto, c'è anche proprio interessante che la trasmissione non avviene solo all'interno della stessa specie, ma addirittura tra specie differenti. E questo appunto rende ancora più plastico questo processo.
Certo, ma questo, dottore, in questo modo la resistenza, possiamo dire, si amplia, no? Rapidamente si diffonde, ma questo significa che anche un soggetto che non assume mai antibiotici, anche a un soggetto del genere può accadere di sviluppare una resistenza.
Allora,
perché i batteri sono dappertutto.
Esatto,
no?
Diciamo, può ritrovarsi. Questo succede oggi molto spesso con persone giovani, quindi che non hanno mai avuto contatto con gli ospedali, magari anche sono stati pochissimo dal medico, e si ritrovano tipicamente con un batterio molto comune, che è l'Escherichia coli, che causa tipicamente infezioni urinarie, e sorpresa, questa Escherichia coli presenta una resistenza ampia a tutte le penicilline, perché questo fattore di resistenza è molto presente ad esempio anche in determinati alimenti, quindi siamo abituati anche a mangiare alimenti crudi che possono contenere questo fattore di resistenza, che quando lo ingeriamo poi viene, diciamo, incluso nella nostra flora batterica, quella interna, quella che abbiamo nel nostro intestino. E i batteri che causano le infezioni delle vie urinarie partono dall'intestino, e se hanno già questa resistenza, ecco che abbiamo grosse difficoltà, perché perdiamo tante opzioni terapeutiche.
Dottor Bernasconi, è importante questo aspetto perché lei lo ha già identificato. Allora, si parla tanto di infezione contratta in ambito nosocomiale, ma è importante ricordare che appunto nell'ambiente esterno, anche per persone che non hanno mai assunto antibiotici, non hanno mai avuto problemi di salute, l'assunzione incosciente e diretta, non è, sì, indiretta, è proprio con i cibi crudi. Perché? Perché vengono concimati non solo con fertilizzanti EA, ma anche con acque che hanno raccolto a loro volta il residuo di chi gli antibiotici invece li ha avuti in corpo.
Esatto, questo è un fattore. L'altro è chiaramente l'uso di antibiotici, diciamo, da noi per fortuna ora bandito, l'uso di antibiotici nella medicina veterinaria anche solo come fattori, cosiddetti fattori di crescita, cioè per favorire la crescita più rapida, ad esempio dei bovini. Questo utilizzo non è più permesso in Svizzera, ma è ancora permesso in altri paesi, e quindi vuol dire che c'è un uso eccessivo poi di determinati antibiotici.
Ma c'è un gruppo di lavoro, naturalmente qua siamo in un ambito, diciamo, dal veterinario all'agroalimentare, che però abbiamo capito ha un peso davvero importantissimo per limitare la resistenza agli antibiotici. C'è un gruppo di lavoro a livello svizzero, quindi usciamo dall'ospedale e guardiamo a questi campi proprio d'attività, che sono fondamentali, lo sappiamo tutti, insomma ci nutrono, però c'è un gruppo di lavoro che sta valutando, analizzando.
Esatto, e poi c'è addirittura un gruppo di lavoro anche in Ticino, perché grazie all'iniziativa anche del medico cantonale, del veterinario cantonale, del farmacista cantonale, negli ultimi anni spesso abbiamo avuto incontri, quindi noi specialisti in malattie infettive, con i responsabili dei vari settori a livello cantonale, proprio per valutare quello che è possibile fare in termini di riduzione nell'utilizzo inappropriato degli antibiotici. Chiaramente nel mio caso e soprattutto nell'ambito della medicina umana, quindi abbiamo promosso delle raccomandazioni non solo all'interno dell'ospedale ma anche per tutti i medici sul territorio, che sono, diciamo, volti proprio ad evitare quello che avviene ancora purtroppo in molte situazioni, l'utilizzo di antibiotici ad esempio per infezioni delle vie respiratorie, che sono nella maggioranza dei casi di origine virale, quindi virus non sono non da trattare chiama. Con antibiotici. Può succedere che un'infezione virale ci sia una sovrainfezione batterica, ma questa è un'eccezione e va cercata con i metodi appropriati, non va sparato quel cannone su tutti i passeri che sono i virus respiratori.
È importante perché è un tema che, insomma, io che ho una certa età, insomma, mi ricordo già all'inizio di mondo, se ne parla ormai da 20 anni, no? Quindi da un lato sappiamo che sono stati fatti molti passi avanti dal profilo anche analitico, però dall'altro c'è una sorta di sconforto perché ci sembra che la lotta sia impari, cioè che il batterio sia sempre più resistente e l'uomo un po' indebolito nel suo fare, nel suo osservare, nel suo trovare una soluzione. Quindi è un tema veramente di cui si parla da 20-30 anni?
Da quando esistono gli antibiotici. Quindi dopo l'introduzione della penicillina negli anni 40, rapidamente si sono avuti stafilococchi tra i batteri più aggressivi, che erano resistenti alla penicillina. E qui è cominciata la rincorsa a sviluppare antibiotici attivi, e il batterio prontamente ha sviluppato la sua resistenza.
È un circolo vizioso.
In un certo senso sì. In un certo
non si
senso...
spezzerà mai.
No, possiamo dire che quando viene creato anche un nuovissimo antibiotico, è quasi certo che in un tempo più o meno lungo saranno selezionati dei batteri resistenti.
Certo.
Dopo, chiaramente, meno antibiotici vengono utilizzati, più questo processo è lento. Perché, forse una cosa importante da dire, spesso i batteri resistenti sono, diciamo, hanno una fitness minore, ovvero sono in grado di moltiplicarsi con più difficoltà. Quindi non sono particolarmente performanti. Quindi loro ci infettano solo per il fatto che stiamo ricevendo magari degli antibiotici, quindi solo questi batteri con le resistenze possono moltiplicarsi nella persona che sta ricevendo gli antibiotici. Però i batteri cosiddetti, diciamo, di tipo selvatico, cioè quelli senza resistenze, di principio sono più aggressivi. Certo. è un esempio, non vale per tutti i batteri, però è spesso così.
Però io, scusate, sono rimasta un po' bloccata alle verdure, perché mi sta frullando
sì,
in testa
ne
una cosa.
Prima di entrare. E
infatti, scusate
cruda.
Se torno. Sulla carne se ne è sentito spesso parlare, però le verdure, questa cosa mi ha abbastanza colpita.
Tutti ci dicono che dobbiamo mangiare verdure la mattina e sera.
Ma ce la vuole spiegare meglio questa questione degli antibiotici nelle verdure?
Nelle insalate specialmente.
Nelle insalate, ma diciamo non sono, diciamo da quello che so, non sono comunque questi antibiotici o derivati, non sono integrati nelle cellule della verdura, quindi lavandola bene la verdura dovrebbe essere, diciamo, commestibile senza rischi per la salute.
Ma quindi che sia bio o meno, il rischio che ci siano degli antibiotici sulla superficie di una verdura cruda c'è, perché arrivano dall'acqua, se
esatto,
ho capito bene.
Esatto, sì, o però, diciamo, se forse in una fattoria bio in cui ci sono anche degli animali che vengono, diciamo, trattati molto meno o non trattati con antibiotici, forse questo rischio è inferiore, però non ho dei dati adesso per affermarlo.
No, certo, ma ne approfittiamo della sua competenza per allargare un po'.
Comunque non smettiamo di mangiare verdure, non è questo il messaggio.
Assolutamente, no. Comunque le verdure certo. Cotte, la maggioranza degli antibiotici poi sono, diciamo, sono neutralizzati anche dalla cottura.
Dottor,
prego.
Ecco, capiamo quindi, grazie alle sue spiegazioni molto dettagliate, precise e sintetiche, che la prevenzione, insomma, è l'ambito, il campo dove si sta lavorando maggiormente. Poi arriveremo anche ai farmaci, arriveremo anche agli ospedali nello specifico, ma la domanda molto banale che le faccio, vediamo ancora tante persone che buttano gli antibiotici nel cestino o magari non terminano, come indicato, la cura degli antibiotici.
Anche perché le confezioni spesso te le danno in eccesso, no?
Allora, questo è un tema interessantissimo, importante, e bisogna dire alcune cose. La prima cosa è che oggi abbiamo dei dati da studi, soprattutto fatti negli ultimi 1 o 2 decenni, che danno una chiara informazione sul fatto che le terapie che spesso facevamo molto lunghe non sono necessarie. Oggi facciamo delle terapie brevi per una polmonite, per esempio. Una volta facciamo terapie anche di 2 settimane, oggi facciamo terapie di 5 giorni, magari polmonite ospedaliere fino a 7 giorni, e ci sono addirittura dati che permettono di dire si potrebbe scendere a 3 giorni di antibiotici. Perché in fondo noi uccidiamo, lo scopo dell'antibiotico, uccidere i batteri, ma non si può uccidere tutti, non riusciamo a uccidere tutti. Quindi diamo in fondo l'opportunità poi al nostro sistema immunitario di eliminare gli ultimi batteri patogeni. Quindi non occorrono terapie lunghe di regola nella maggioranza dell'infezione, e questo è ben codificato nelle raccomandazioni moderne. Quindi questo è un aspetto, terapie brevi, quindi non avere sempre idea che bisogna finire la confezione o le confezioni. Quindi se le terapie sono brevi, il medico deve prescrivere la durata esatta e il farmacista, questo è un ordine del farmacista cantonale, deve consegnare alle persone il numero di compresse o capsule necessarie per quella cura. Non capita spesso, bisogna anche capire che logisticamente anche per la farmacia può essere difficile, però ci sono farmacie che si impegnano a questo. Se io prescrivo 3 compresse, loro consegnano 3 compresse anche se la confezione ne ha 10. Questo forse non è in tutte le farmacie, però di principio è anche un'indicazione del medico cantonale, del farmacista cantonale.
Prego. E poi quel che rimane riportiamolo in farmacia, non buttiamolo.
Il terzo punto, brava, non buttiamo comunque nella spazzatura, perché appunto finisce poi nel ciclo, finisce nell'acqua, poi non viene necessariamente filtrata.
Poi
alla fine potrebbe finire nella famosa insalata. Esatto, quindi sempre riconsegnate, questo vale per tutte le medicine, non solo gli antibiotici, consegnare quello che avanza, quello che scade, perché poi le scadenze sono anche non ben definite. Spesso i farmaci sembrano scadere oggi, ma in realtà sono ancora funzionali per i prossimi 10 anni. Quindi consegniamo i farmaci che avanzano, scaduti o no, alla farmacia.
Dottore, veniamo all'elemento fondamentale della profilassi delle infezioni negli ospedali, nelle istituzioni sanitarie. A volte si sentono da amici, parenti, insomma conoscenti, storie terribili, mi lasci dire, di infezioni che accadono negli ospedali, dove questo dell'antibiotico resistenza è davvero un problema. Ma come mai? Che cosa succede nell'ospedale?
Non succede niente di così particolare, se non il fatto, come dicevo prima, che avendo a che fare con una popolazione, diciamo, fragile, malata, con patologie severe, spesso dobbiamo usare anche antibiotici più potenti, anche se non abbiamo la certezza che ci siano in ballo dei batteri molto resistenti. Però anche lì stiamo lavorando proprio per ridurre al minimo l'utilizzo di questi antibiotici a largo spettro, che favoriscono poi delle resistenze ancora peggiori, ancora più difficili da trattare. Però in fondo le persone che acquisiscono delle infezioni in ospedale, diciamo, può essere anche non prevenibile per il fatto che è più determinato dalla loro condizione piuttosto che da un problema di igiene in ospedale. È chiaro che noi puntiamo moltissimo sulla prevenzione, e la prevenzione migliore in ospedale è fatta tramite la disinfezione delle mani, e si sa che le mani sono più facilmente il vettore di batteri, più resistenti o meno. Quindi ci sono, adesso non posso andare in dettagli su tutte le forme di prevenzione, ma quella più importante e semplice, che si applica idealmente anche per le persone che vengono in visita di parenti, di amici in ospedale, è disinfettarsi le mani prima del contatto con la persona e dopo il contatto con la persona.
Possiamo dire che, diciamo, se c'è un luogo nell'ospedale dove la percentuale di contrarre delle infezioni è più alta, è la sala operatoria, quindi vogliamo anche sottolineare che l'attenzione volge proprio a una...
Esatto, lì in sala operatoria sicuramente ci sono tantissime misure proprio per evitare questo. C'è comunque una percentuale di infezioni in sala operatoria che non è quasi, diciamo, correggibile, perché dipende da fattori più legati al paziente, un paziente magari diabetico o comunque con un'immunodeficienza. È chiaro che un germe che ha sulla pelle, che entra in profondità malgrado tutte le misure di disinfezione e di sterilizzazione, ecco che questi germi poi possono cominciare a crescere. Ma, tra virgolette, non è colpa dell'ospedale, colpa del chirurgo, è proprio un fenomeno derivante dalla situazione particolare delle persone. A volte abbiamo epidemie da germi particolari in ospedale, li andiamo a vedere il perché e portiamo dei correttivi.
Ma è giusto anche che negli ospedali svizzeri negli ultimi anni è messa a disposizione una, diciamo, tipologia di test rapidi, proprio per eventualmente, laddove sappiamo che c'è un antibiotico resistenza, creare, non so, combinazioni, tentare, e quindi appena sapete l'origine del ceppo è anche, tra virgolette, più facile intervenire.
Esatto, appena si, diciamo, cresce un germe in coltura, oggi abbiamo delle tecniche di biologia molecolare che ci permettono rapidamente, anche sull'arco di ore, di sapere se questo germe, questo batterio, è resistente a una determinata classe di antibiotici. Quindi questo è veramente un'evoluzione, diciamo, sapere subito se un germe è resistente ci permette, da una parte, di poi mirare il nostro trattamento sul germe resistente, e dall'altro di non sparare, appunto, con antibiotici a largo spettro quando non è necessario. Se il fattore di resistenza non è presente, possiamo dare un buon vecchio antibiotico classico
a largo spettro, quindi,
a spettro, quindi sì. Giusto, se sappiamo che non c'è la resistenza, diamo un antibiotico a spettro ristretto.
Dottore Bernasconi, lei parlava prima dell'attenzione alla disinfezione, no? In ospedale, disinfettarsi, però lo stesso argomento fatto al di fuori degli ospedali, cioè un'eccessiva pulizia, disinfezione della casa, questo può anche essere un problema.
Cioè, questo può essere un problema anche perché come i germi diventano resistenti a antibiotici, possono diventare anche resistenti ai disinfettanti, o, diciamo, l'altro problema è che ci sono magari un'altra tipologia di batteri che può sopravvivere in presenza di disinfettanti, che poi magari possono rivelarsi più problematici. Quindi assolutamente, diciamo, al di fuori dell'ambito, diciamo, sanitario, misure eccessive di disinfezione non sono appropriate. Piuttosto, anche lì, laviamoci regolarmente le mani, eventualmente disinfettiamoci le mani, ma non usiamo disinfettanti sulle superfici, perché, diciamo, questo deriva un po' dalla vecchia idea che i germi vanno dal pavimento sulla persona e poi lo infettano,
ecco. E t'agguantano e non ti...
E poi ricordiamo che ci sono dei batteri che sono assolutamente necessari alla nostra vita.
Noi siamo pieni di batteri, certo. siamo una cultura di tantissimi batteri che sono appunto saprofiti, che quindi vivono con noi e ci aiutano in tante circostanze, ci aiutano nella produzione anche di vitamine, quindi assolutamente non dobbiamo pensare che dobbiamo essere sterili, assolutamente.
Dottore, prima parlavamo di questo paradosso: ogni volta che si crea un nuovo antibiotico, poi si crea di conseguenza una nuova resistenza, no? Via così. Ma farmaci innovativi ce ne sono. Abbiamo letto recentemente di risultati promettenti che arrivano, ad esempio, dalla terapia fagica, sì, che vede l'utilizzo di virus per combattere i batteri.
Esatto, di virus cosiddetti batteriofagi, cioè che vanno a uccidere i batteri. Questa è una terapia che tanto è conosciuta da moltissimi anni, da decenni. È stata praticata magari più in paesi come la Russia, e adesso, malgrado tutto, trova un interesse anche nel resto dell'Europa, proprio per infezioni particolarmente resistenti. Adesso faccio un nome di un batterio spesso resistente a tutti gli antibiotici disponibili, che si chiama Pseudomonas aeruginosa. Quindi, grazie a dei batteriofagi o batteriofagi, lo so, batteriofagi, si può, diciamo, trattare queste infezioni. Pensando però che anche qui c'è poi un processo di selezione, i batteri possono diventare anche resistenti ai batteriofagi, quindi occorre spesso, non basta un tipo di batteriofago, ma ce ne servono diversi per cercare di evitare una rapida insorgenza di resistenze. Comunque ci sono antibiotici innovativi, un tema che non abbiamo toccato, penso non c'è neanche il tempo di farlo, è proprio il fatto che negli ultimi anni l'industria farmaceutica si è disinteressata degli antibiotici.
Questa era la mia domanda, era un'impressione che lei mi ha confermato. Io sono anni, ma perché? Se guardiamo in altri ambiti.
Ma in fondo è abbastanza, come dire, abbastanza intuitivo. Le cure antibiotiche sono brevi.
Non possono rendere
perché se l'industria per sviluppare un nuovo antibiotico ha bisogno minimo 5-10 anni per portarlo sul mercato, quindi tutti i costi della ricerca, questo alla fine non riusciranno mai a compensarlo, perché dovranno far pagare l'antibiotico una cifra estremamente elevata, per cui l'antibiotico verrà utilizzato solo in rarissimi casi e alla fine non è interessante per l'industria. Quindi lo sviluppo di nuove molecole, questo è successo proprio negli ultimi anni, può esserci grazie a una collaborazione dello Stato, delle università, con l'industria, quindi uno sviluppo insieme, e quindi ci devono essere degli incentivi nei confronti dell'industria privata per poter, diciamo, ottenere dei nuovi antibiotici, delle nuove classi di antibiotici. Questo è avvenuto in parte negli ultimi anni, e qui forse abbiamo un po' il problema in Svizzera, che rispetto ad altri paesi siamo più lenti nel poter avere a disposizione questi nuovi antibiotici.
Rimane, è un po' deprimente, io mi arrabbio sempre quando adesso grazie che ci ha detto che grazie alla forza del pubblico e di voi professionisti mi sono sempre arrabbiata a fronte a questa evidente dismissione delle farmaceutiche fronte alla ricerca di nuovi antibiotici, che però, lo abbiamo detto, le morti e le situazioni di infezione che magari possono portare anche all'amputazione di un arto sono davvero elevate, e quindi si parla di un problema di salute pubblica importante in Svizzera come altrove.
Ma poi stiamo mettendo a rischio le generazioni future, questo è anche un
appunto
tema.
Quando si parla di resistenze, diciamo di multiresistenza, in fondo diciamo che si può arrivare alla situazione che è simile a quella dell'era prima degli antibiotici, quindi fino all'inizio del Novecento, no? E i pazienti che muoiono ancora oggi per colpa di batteri multiresistenti, in fondo è perché non abbiamo a disposizione degli antibiotici efficaci contro questi batteri. Per fortuna succede ancora raramente, le morti attribuite ai batteri esistenti naturalmente dipendono anche da tanti fattori, non è facile dare delle cifre precise, però esistono già. Ho visto persone che sono, diciamo, decedute di un'infezione che non era più curabile alla fine. Avevano praticamente sempre anche altre comorbilità, questo è giusto dirlo, è giusto sottolinearlo, però anche la resistenza dei batteri era un fattore determinante poi nel decesso delle persone.
Però lei ci ha portato oggi questa bella, bellissima notizia che tendo a sottolineare, è quella che appunto se la farmaceutica, se i privati non si sono voluti impegnare negli ultimi 30 anni, ci siete voi specialisti e c'è il pubblico. Questa è una notizia che io accolgo veramente con grande favore.
Però giustamente ci tengo a dirlo che non si può neanche colpevolizzare l'industria, perché in fondo l'industria farmaceutica ha anche inevitabilmente l'interesse di fare un profitto. Quindi certo, ci deve essere un incentivo che viene da fuori. E dopo, chiaro, se l'industria non reagisce agli stimoli degli stati, dei professionisti, allora questo, diciamo, è grave. Però mi sembra che questa collaborazione sia sempre migliore.
Una nuova era di ricerca in ambito di resistenza agli antibiotici. Direi che questo può essere il messaggio che ci porta alla conclusione di questo approfondimento. Come detto, ci sono ancora dei quesiti aperti, ma noi non ci spostiamo, lei neppure, certo, ha molti impegni, ma magari ci ritroveremo proprio laddove ci fossero delle precise attualità, ci interesserà poterne parlare e approfondire con lei.
Molto volentieri.
Grazie davvero, dottor Enos Bernasconi, specialista in medicina interna generale e infettivologia. Grazie per essere stato con noi. Noi tra poco ci occupiamo di telecamere con Paolo Riva.
Tecnologia, sì, le prove di Paolo ci porteranno dentro gli occhi che sono un po' dappertutto. Grazie, buon lavoro, dottore.
Grazie a voi, arrivederci.